Allora, spezzare la tensione anche di questa densissima relazione, vorremmo subito dare la parola ai due discussant e poi magari la facciamo dopo una breve pausa, a partire appunto dalle innumerevoli sollecitazioni della relazione di Guido. Quindi darei la parola a chi vuole iniziare per primo, non so, ditemi voi. È Chiara Meta. No, fa lui. Allora, lei glielo porta.
Ma, la relazione di Guido risolve in gran parte i problemi posti a chi si mette qui nell'ottica della discussione, cioè io non sono molto d'accordo, diciamocelo francamente, con quello che ha scritto Guido. Però ecco, mi pongo in un'altra ottica, diciamo così, quella un po' della integrazione, se vogliamo, no? Alle cose che ha detto Guido. Sono alcuni passaggi della sua relazione intorno ai quali io vorrei un attimo tornare e per poi insomma verificare nella discussione successiva quello che sto per dire. E inizio in poesia. Sembra una cosa strana, ma inizio in poesia. Perché è una poesia che mi dà la possibilità di, come dire, porre l'attenzione intorno a quelle che secondo me sono le parole chiave in questa concordia discourse che c'è fra la Luxembourg e Gramsci. È una poesia di Bertolt Brecht, si intitola Epitaffio Luxembourg. Qui giace sepolta Rosa Luxembourg, ebrea di Polonia, in prima linea sul fronte dei lavoratori tedeschi. Assassinata per mandato di oppressori tedeschi, oppressi, seppellite la vostra discordia. Qui ci sono le due parole chiave, gli oppressori e gli oppressi. E dico, neanche a farlo apposta, c'è un tema del Gramsci, studente di liceo a Cagliari, intitolato proprio Oppressi e gli oppressori. E quindi diciamo già da allora Gramsci si dedica alla questione della lotta di classe e tutto sommato, se ho colto un po' le cose che Guido ha detto nella sua relazione, mi sembra che la dialettica non nell'ottica hegeliana della Aufhebung fra oppressori ed oppressi, ma nell'ottica marxiana della lotta di classe, mi sembra che sia il dato fondamentale, no? Delle cose che ha detto Guido. Una piccola integrazione. E Guido prima faceva riferimento ad un articolo uscito sull'Ordine Nuovo, scritto appunto un articolo scritto da Gramsci intorno al capitalismo e alla prevalenza del capitalismo finanziario rispetto al capitalismo industriale, e in questo articolo Gramsci indicava quelli che secondo lui erano i teorici della Terza Internazionale che più si erano impegnati nello studio di questa sorta di ribaltamento. E in quel momento, nel 1920 mi sembra, Gramsci dava un rilievo maggiore a Hilferding rispetto a quello che invece dava allo scritto di Rosa Luxemburg sulla accumulazione del capitale. Che succede? Ricostruisco molto brevemente la vicenda che sto per narrarvi, che sostanzialmente dimostra come 4 anni dopo Gramsci avesse un po' cambiato opinione intorno allo scritto di Rosa Luxemburg. Gramsci era a Vienna. Il 20 dicembre del 23 Gramsci scrive all'esecutivo del Partito Comunista d'Italia da Vienna e propone la pubblicazione di 4 fascicoli all'anno di una rivista, indicando anche l'organizzazione della medesima. Vela Risparmio è una cosa di una particolarità impressionante, insomma Gramsci era molto preciso. E spiega poi qual era lo scopo di questa iniziativa. Una pubblicazione di tal genere avrebbe una funzione non indifferente per l'educazione dei compagni più qualificati e responsabili e per determinare un movimento di simpatia per il nostro partito in certi ambienti di intellettuali e di tecnici. Poi riprende questa questione della pubblicazione, scrive il 13 gennaio del 24 a Terracini. In questa lettera a Terracini indica anche quello che secondo Gramsci avrebbe dovuto essere il titolo di questa pubblicazione, Critica proletaria. E al terzo punto di questa lettera a Terracini compare questa semplice annotazione. Grazie a Dei, due punti, l'accumulazione del capitale secondo Rosa Luxemburg. Il giorno dopo, quindi il 14 gennaio del 24, Gramsci scrive un'altra lettera, questa volta all'esecutivo del Partito Comunista d'Italia, lui sta sempre a Vienna, e specifica un pochettino meglio quel terzo punto. Dice, grazie a Dei, l'accumulazione del capitale secondo Rosa Luxemburg. Questo problema, aggiunge Gramsci, è quasi sconosciuto in Italia. Su di esso si impernierà la discussione del quinto congresso, quindi faceva riferimento al quinto congresso dell'Internazionale che poi si sarebbe celebrato fra giugno e luglio del 1924, sulla questione del programma del Comintern. Il compagno Graziadei mi sembra più qualificato per fare in una trentina di pagine una esposizione della teoria di Rosa Luxemburg in correlazione con quella di Marx. Quindi, come dire, rispetto all'articolo del 20, nel 24 Gramsci poneva molta più attenzione di quanta ne avesse posta nel 20 alle tematiche, diciamo così, dell'analisi del capitalismo da parte di Rosa Luxemburg. Ancora, un altro articolo che ha citato Guido è l'articolo in cui viene ricordata l'uccisione di Rosa Luxemburg, l'articolo intitolato Karl Liebknecht, che è un articolo del 18 gennaio del 19. E è interessante in questo articolo, oltre appunto il ricordo dei due dirigenti assassinati dai Freikorps, un paio di cose che dice Gramsci, che mettono proprio in evidenza ancora una volta alcuni dei temi fondamentali della sua riflessione. In questo articolo Gramsci scrive, a proposito di Karl Liebknecht e di Rosa Luxemburg, gli eroi della rivoluzione proletaria ripetono al proletariato il motto di Socrate, conosci te stesso. E questa tematica del motto di Socrate è una tematica che nel pensiero di Gramsci ricorre abbastanza spesso, soprattutto negli anni giovanili. E nello stesso articolo riporta Gramsci una parte del manifesto che proprio Rosa Luxemburg aveva scritto per conto della Lega di Spartaco contro la guerra. In piedi per la lotta, in piedi per l'azione, è passato il tempo delle manifestazioni vacue, delle risoluzioni platoniche, delle parole sonore. L'ora dell'azione è suonata per l'Internazionale. Vi impegniamo a costituire dappertutto i consigli degli operai e dei soldati che assumeranno il potere politico e insieme concluderanno la pace. E questo appello, 25 novembre del 18, era firmato, oltre che da Rosa Luxemburg, da Karl Liebknecht, da Franz Mehring e da Clara Zetkin. Quindi questo per dirvi, insomma, come questo rapporto di Gramsci con Rosa Luxemburg sia un rapporto, diciamo così, di lunga data. Un altro tema che ha sollevato Guido nella sua relazione è il tema della dialettica, arrivando alla conclusione, no, dell'osservazione di Gramsci, secondo il quale, secondo il Gramsci dei Quaderni, nella Luxemburg la dialettica sarebbe piuttosto, diciamo così, carente. Il Lukács, che ha prima citato Guido, Lukács che legge lo scritto di Rosa Luxemburg su riforma sociale o rivoluzione, mette proprio in evidenza invece l'aspetto della dialettica presente in quel momento. Lo scritto di Lukács è del 1921, si intitola Rosa Luxemburg marxista e è in Storia e coscienza di classe. E in quell'occasione Lukács dice che Rosa Luxemburg sottolinea come la conquista del potere da parte della grande massa popolare dotata di coscienza non è che il prodotto iniziale del crollo della società borghese e che questa conquista porta in se stessa alla legittimazione economico-politica della tempestività. E mette Lukács in relazione questo aspetto di quello scritto di Rosa Luxemburg con un passaggio della Sacra Famiglia, un passaggio in cui Marx precisa che il proletariato è dialetticamente il prodotto della crisi del capitalismo e la causa di tale crisi. Cito Karl Marx: il proletariato esegue la condanna che la proprietà privata infligge a se stessa producendo il proletariato, così come esegue la condanna che il lavoro salariato infligge a se stesso producendo l'altrui ricchezza e la propria miseria. Quindi Lukács coglie questo aspetto della dialettica presente in Rosa Luxemburg. Per una questione di tempo, per non annoiarvi più di tanto, salterei questo aspetto legato al rapporto fra Luxemburg e Lenin, anche perché mi sembra che dalla relazione di Guido emergano delle cose assolutamente fondamentali rispetto soprattutto al fatto. Una persona che si è interessata di Rosa Luxemburg, io sta cosa qui non la volevo dire, ma adesso la dico, è stata Hannah Arendt, la quale Hannah Arendt ha scritto un saggio famoso su Rosa Luxemburg intitolato Elogio di Rosa Luxemburg, due punti, rivoluzionaria senza partito. Mi sembra che Guido abbia dimostrato in maniera abbastanza evidente che non soltanto è stata una rivoluzionaria con un partito, ma addirittura con due partiti. Quindi, insomma, poi le cose che dice Hannah Arendt dovrebbero essere riviste, magari riviste, discusse, per carità. Hannah Arendt è veramente una pensatrice senza balaustre, però spesso e volentieri stare senza balaustre può anche significare cadere di sotto, e quindi bisogna farci un po' attenzione alle cose e starci un po' attenti. Io magari in un'altra occasione ci torniamo un po' su questo rapporto Arendt-Luxemburg, anche perché l'Arendt lo usa soprattutto per in rapporto alla rivoluzione ungherese del 1956, dicendo che quello fu un fatto completamente spontaneo, che non ci furono organizzatori, che la spontaneità si organizza nel corso del tempo. Poi verso la fine di questo mio breve intervento vorrei anche dirvi che cosa invece pensa Gramsci su questa storia del rapporto fra la spontaneità e la direzione consapevole. E sempre a proposito di questa questione della dialettica in Rosa Luxemburg, c'è il discorso di fondazione del Partito Comunista Tedesco. Siamo nel il 31 dicembre del 1918, lei parla e dice una cosa di questo tipo. A questa cosa ve lo dico dopo. Noi oggi, dice Rosa Luxemburg, viviamo nel più preciso significato della parola la verità che appunto Marx ed Engels per la prima volta hanno enunciato come base scientifica del socialismo in quel documento grandioso che è il Manifesto Comunista. Due punti. Il socialismo diventerà una necessità storica. Un po' più avanti, il socialismo è diventato una necessità, perché il proletariato non vuole più vivere nelle condizioni di vita che gli fanno le classi capitalistiche. E ecco che quella accusa che Gramsci rivolge alla Luxemburg di misticismo storico, qui mi sembra abbastanza evidente. Cioè, penso che Gramsci ce l'avesse con queste posizioni della Luxemburg. Cioè, una Luxemburg a questo punto veramente non è più dialettica, è completamente adialettica, nel senso che vede il socialismo come qualcosa che prima o poi dovrà verificarsi, non so in virtù di quale forza, ma sicuramente non in virtù di una forza che vada organizzandosi. E in questo Gramsci nota il misticismo storico di Rosa Luxemburg. E poi c'è un altro aspetto della Concordia Discourse, che è più un aspetto di concordia che di discordia. Guido fa riferimento nella parte conclusiva della sua relazione agli aspetti umani di questi due giganti. Ho così cercato un po' di interessarmi un attimo a questa questione e molto brevemente vi parlo di bufali e passerotti. Chi sono i bufali e chi sono i passerotti? E questo è l'elemento che hanno in comune questi due comunisti. Rosa Luxemburg è in galera a Breslavia, siamo alla fine del 1917, prende carta, penna e calamaio, guarda un po' come faceva tanto spesso anche Antonio Gramsci, e scrive una lettera alla moglie di Liebknecht, a Sonia Liebknecht. Scrive una lettera in cui narra un po' la situazione, no, del carcere, e poi scrive, a un certo punto racconta un episodio al quale aveva assistito stando lì in carcere. Un gruppo di soldati portava all'interno del carcere del materiale su un carro, e questo carro era trainato da bufali. Rosa scrive che i soldati che conducono il carro raccontano quanto sia stato difficile catturare questi animali bradi, e ancora più difficile farne bestie da somma, abituati come erano alla libertà. Non credo che stia pensando esclusivamente ai bufali che vede davanti a sé. E poi a un certo punto dice una cosa, e c'è una consonanza impressionante con quello che sto per dirvi di Gramsci. Lei guarda uno di questi bufali che era stato ferocemente malmenato da questi soldati, perché povero bufalo non ce la faceva più a sopportare il peso del carico che gli avevano messo addosso. Gli stavo davanti e l'animale mi guardava, mi scesero le lacrime, erano le sue lacrime. Gramsci in carcere aveva un rapporto quasi di amicizia con due passerotti. Uno gli stava molto simpatico, quell'altro gli stava un po' meno simpatico. E che succedeva? Che uno di questi passerotti entrava, volava, andava, no? E Gramsci dice si era addomesticato, ma senza permettere troppe confidenze, si avvicinava, si metteva vicino a lui, lui dava da mangiare. Dice però non si era arreso a quel tipo di situazione, la situazione del carcere. Poi il passerotto muore, però ne arriva un altro e dice però quest'altro io non lo sopportavo, perché questo veniva là, mi beccava le scarpe per farsi dar qualche cosa e poi stava sempre là in attesa che io facessi, cioè non reagiva. Il primo passerotto invece ogni tanto si avvicinava, dice Gramsci, si metteva davanti a me, ci guardavamo, lui si guardava col passerotto, come la rosa guardava negli occhi del bufalo e le lacrime di rosa erano le lacrime del bufalo. Allo stesso modo Gramsci guardava negli occhi questo passerotto e si capivano, avrebbero voluto tutti e due fare la stessa cosa. Uscire di lì ed andarsene da qualche altra parte. Poi sappiamo invece come è andata a finire questa storia. Chiudo con ancora in poesia. Non ci dimentichiamo che oggi è l'onomastico di Antonio Gramsci. Perché l'onomastico di Antonio Gramsci? Perché c'è una lettera che lui scrive alla cognata Tatiana, una lettera del 26 marzo del 27. Lui era stato il periodo in cui lo avevano trasferito da Ustica a Milano. La cognata gli aveva scritto una lettera il 17 gennaio. Lui questa lettera non l'aveva ricevuta a Ustica, poi da Ustica gliel'hanno mandata a Milano, riceve questa lettera un paio di mesi dopo e poi risponde alla cognata dicendo che la cognata ha commesso una confusione imperdonabile, perché io non sono il Sant'Antonio da Padova, ma dice io sono il Sant'Antonio del Porco, Perché sono il Santa Claus? E oltretutto io ci tengo tantissimo a questa cosa qui, per questioni magiche e roba del genere. Quindi si era molto innervosito su questa cosa qua Antonio Gramsci. E, chiudo nuovamente con una poesia breve, 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 ma ancora su Rosa Luxemburg e ancora Bertolt Brecht. Ora è sparita anche la rosa rossa, dov'è sepolta non si sa. Siccome disse ai poveri la verità, i ricchi l'hanno spedita nell'aldilà. Grazie.
Grazie, Lelio. Volevo solo dire che queste poesie di Brecht sono tradotte da Fortini.